Carissimi, eccoci a questo nuovo incontro dell'ora di dottrina. Se ricordate un pochino il nostro percorso, stiamo commentando il primo articolo del Credo, Credo in Unum Deum, e il suo corrispettivo, cioè il primo comandamento. E abbiamo visto, seguendo il Catechismo della Chiesa Cattolica per una corretta logica interna, come il primo comandamento, il primo articolo del credo richiamino tra l'altro alle tre virtù teologali, alla fede, alla speranza e alla carità. E della fede avevamo già parlato nei primi incontri, abbiamo dedicato gli ultimi, mi sembra, due o tre incontri alla virtù della speranza e ai vizi contrari. Oggi iniziamo con la virtù teologale della carità, che ci prenderà qualche incontro. Ho pensato di, diciamo, stare abbastanza nel dettaglio dell'esposizione che San Tommaso fa nella Summa Theologiae per una questione molto semplice che sicuramente capirete tutti, e cioè che la carità è, come dire, forse la virtù più bistrattata, se ne parla a destra e a sinistra, la si utilizza in modo proprio e soprattutto improprio. È un termine che è diventato inflazionato insieme a quello di amore, per cui dentro diciamo, il contenitore con l'etichetta carità finisce tutto e il contrario di tutto, ed è importante, mi sembra, fare ordine. E lo facciamo seguendo appunto quella che è la grande tradizione della Chiesa confluita nella esposizione di San Tommaso, poi anche chiaramente in riferimento ad altre fonti, ad altri testi. Bene, allora lo stesso Tommaso dedica molte questiones alla carità e vanno siamo sempre nella. Ormai avete intuito più o meno la struttura della Summa, abbiamo una seconda parte che si divide in due a sua volta, questa è la seconda seconde, quindi la seconda parte della seconda parte. E le questioni sono dalla 23esima alla 44esima, quindi vedete che è molto corposa l'esposizione. Vi do il quadro generale che sarà un pochino il nostro percorso perché mi sembra importante che sappiate avere un pochino la visione sintetica, così quando poi andiamo diciamo, a collocarci in modo un pochino più analitico abbiamo sempre riferimento del percorso, no, dell'insieme per non perderci diciamo, nei dettagli, ecco, ma i dettagli ricevono luce da una prospettiva più sintetica e a sua volta la prospettiva più ampia e più sintetica acquista, come dire, un pondus, una sua forza particolare, un suo valore, una sua profondità dall'analisi dei dettagli. Bene, allora, queste questioni sono suddivise in questo modo. La prima, a cui aggiungerei quindi la 23esima, a cui aggiungerei la 27esima, che è quella che affronteremo oggi, si chiede che cos'è la carità, quindi cerca di capire la carità in se stessa, l'essenza della carità. E la 27esima, aggiunge la sfumatura di che cosa sia l'amore o la dilezione, altro termine inflazionato che quindi a cui è bene dare un'occhiata. Ecco. Le questiones 24 e 25 invece sono dedicate rispettivamente al soggetto della carità e l'oggetto della carità. Quindi, cosa vuol dire soggetto oggetto della carità? Cioè, la carità che inerisce all'uomo nella sua volontà, quindi andiamo a vedere a scandagliare questo aspetto, e poi chi chi è l'oggetto, il destinatario, diciamo così, della carità, dell'atto di carità. La Questio 26esima parla di un altro tema importantissimo che è l'ordine della carità, perché nella carità c'è un ordine ben preciso, non è tutto quello che noi diciamo, che San Tommaso riferisce, non è frutto della sua elucubrazione, ma è una sistematizzazione dei dati che ci vengono dalle scritture e dalla tradizione dei padri. Poi, le questiones dalla 28esima alla 33esima, gli effetti della carità, e infine è una lunga carrellata dalla 34 alla 43, i vizi opposti alla carità, con la quaestio ultima, la 44esima, che parla dei precetti della carità e che quindi potremmo vedere insieme al soggetto e l'oggetto della carità. Quindi questo è il grande quadro. Che cos'è la carità? Soggetto e oggetto della carità, l'ordine nella carità, della carità, gli effetti della carità, quindi la gioia, la benevolenza, la misericordia, eccetera, e i vizi contrari alla carità, quindi l'odio, lo scisma, la sedizione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cerchiamo quindi di concentrarci adesso sull'essenza. Che cos'è la carità? San Tommaso ci dice, siamo nel primo articolo della Questio 23esima, che la carità ha natura di amicizia, perché si riferisce al testo del capitolo quindicesimo di San Giovanni, del Vangelo di San Giovanni, dove Gesù dice: non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, ma amici. Quindi la carità, primo aspetto fondamentale, ha natura di amicizia. Cosa vuol dire che ha natura di amicizia? Spiega San Tommaso che se non vogliamo del bene alle realtà amate, ma il loro stesso bene lo vogliamo a noi, quindi per un ritorno, come quando amiamo il vino, dice un esempio abbastanza azzeccato, o altre cose del genere, allora non si ha un amore di amicizia, ma di concupiscenza. Cioè, che cos'è l'amore di concupiscenza? È l'amore verso qualcosa o qualcuno per, come dire, un ritorno di appagamento della parte concupiscibile dell'uomo. Pensate alla lussuria. La lussuria, che oggi viene chiamata amore, non ha nulla a che vedere con l'amore e con la carità, perché appunto la lussuria è un amore di concupiscenza, oltretutto disordinato, perché non ama la persona, non è un bene rivolto alla persona, ma è un ritorno, cioè utilizza la persona per un appagamento del concupiscibile. Nel caso, qui parliamo della lussuria chiaramente intesa come atto di adulterio o di fornicazione, è precisamente questo. Poi si possono rivestire le cose in tanti modi, ma essenzialmente questo. La carità invece non è un amore di concupiscenza, né illegittimo né legittimo. È invece un amore di amicizia e di benevolenza, ci dice San Tommaso. Interessante, quando San Tommaso dice è un amore d'amicizia, quindi è una benevolenza, ma è più di una benevolenza, perché è una benevolenza di comunanza. L'amicizia è questo, no? Cioè, l'amore d'amicizia è una comunanza, prevede una comunanza, non ci può essere amicizia tra un uomo e un uccellino, perché non c'è una comunanza di vita. Ma allora l'obiezione sarebbe: come può esserci una comunanza di vita, quindi diciamo una certa parità di livello, tra l'uomo e Dio? cioè sembra quasi una bestemmia. Ecco che San Tommaso riporta un testo importante della prima lettera ai Corinzi, il versetto 9. Allora che San Paolo dice: fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del figlio suo. Cioè, a differenza dell'amicizia umana, che è un'amicizia tra pari per natura, la carità è un'amicizia particolare, cioè un'amicizia che richiede che Dio ci elevi, non a essere Dio per essenza, ma ci elevi in qualche modo alla quella che noi chiamiamo la vita divina. Quindi la carità è anzitutto è possibile, l'amore di carità dell'uomo verso Dio è possibile in quanto Dio ha amato l'uomo per primo. Ora, la carità propriamente è, per come andremo ad analizzarla, questa risposta dell'uomo che ama Dio al di sopra di ogni cosa e il prossimo per amore di Dio. Ma questa è possibile precisamente perché Dio è intervenuto per primo e ha portato a una elevazione, ha elevato l'uomo a se stesso e ha reso quindi possibile un amore di amicizia, la carità appunto. Nella risposta a una delle obiezioni, la seconda, San Tommaso si pone la domanda: ma allora la carità parla anche dell'amore verso i nemici, com'è possibile dire che la carità è un amore d'amicizia se la rivolgiamo nei confronti del nemico? E San Tommaso spiega appunto che una persona si può amare in due modi. Primo, per se stessa, in questo senso non si può avere amicizia che per un amico. Secondo, si può amare qualcuno a motivo di un'altra persona, come quando, per l'amicizia che uno nutre verso un amico, ama tutti coloro che gli appartengono, siano essi figli, servi o in qualsiasi altro modo a lui attinenti. E l'amore può essere così grande da abbracciare per l'amico quelli che gli appartengono anche se ci offendono e ci odiano. Pensate a un'amicizia intima con una persona che ci porta, non so, ad avere un amore verso i propri figli, anche se magari i figli nei nostri confronti hanno indifferenza, se non odio. Ecco, dice San Tommaso, è così che l'amicizia della carità si estende anche ai nemici, i quali sono amati da noi con amore di carità in ordine a Dio, che è l'oggetto principale di questa amicizia. Allora, questo è il centro fondamentale, cioè la carità è amicizia in ordine a Dio, quindi è amore di Dio e del prossimo in ordine a Dio, ed è appunto un amore di amicizia, di benevolenza, qualcosa di più, l'amicizia della benevolenza, che è reso possibile precisamente perché Dio ci ha elevato a un ordine superiore e ha creato tra noi e Lui una sorta di comunanza che è tipica dell'amicizia. San Tommaso dedica un articolo a una questione che potrebbe sembrare così un po' di lana caprina, ma che in realtà è molto importante. L'articolo 2, appunto, nell'articolo 2 si chiede se la carità sia qualcosa di creato nell'anima. Allora, in questo articolo San Tommaso adimira una cosa molto importante. Allora, si potrebbe pensare che essendo Dio carità, quindi Dio è carità, la carità nell'uomo sia nient'altro, per così dire, che la presenza di Dio. Ora, è chiarissimo che tutta la tradizione cristiana parla della inabitazione della Santissima Trinità nell'anima in grazia, quindi non sto, evidentemente San Tommaso non intende negare questo, però si fa un'altra domanda, e la domanda è questa: poiché Dio è carità, L'atto di carità, la vita di carità del cristiano, la vita di Dio in noi, intesa in che modo? Cioè come se Dio fosse il principio operativo dell'uomo, in qualche modo l'uomo, tra virgolette, subisse l'azione di Dio, o la volontà dell'uomo fosse un mero strumento nelle mani di Dio, oppure questa vita di Dio in noi è una vita che genera nell'uomo e attraverso le facoltà dell'uomo la possibilità, la capacità di vivere la carità e di compiere atti di carità. In altre parole, è Dio che opera in noi a prescindere in qualche modo dall'uomo, o Dio opera in noi ma utilizzando e servendosi delle facoltà dell'uomo così come esse sono, e quindi, essendo la carità, come avevo modo di vedere, è un principio che muove la volontà dell'uomo. Questa volontà dell'uomo è effettivamente tale, è veramente libera. Cosa vuol dire libera? Cioè principio delle proprie azioni, perché la libertà è questa, cioè la volontà, la mia volontà è il principio di un'azione. Bene, San Tommaso dice molto chiaramente che, siamo nel corpo dell'articolo secondo, è necessario che la volontà sia mossa dallo Spirito Santo in modo da essere essa stessa la causa di tale atto, perché altrimenti cosa accadrebbe? Che non sarebbe l'uomo a vivere la carità, a compiere atti di carità, ma sarebbe Dio. E l'uomo sarebbe un mero strumento, e quindi decadrebbe anche il discorso del, e non solo del merito, ma anche di dove sta la carità, dove sta l'amore, se non c'è un principio di volontà libera. Chiaro il problema, no? Allora, spiega San Tommaso. Dio, che muove tutti gli esseri al debito fine, ha posto in ciascuno di essi delle forme che danno loro l'inclinazione verso i fini da lui stabiliti. Ed è in questo senso che Dio, come dice la Scrittura, dispone tutto con soavità. Importante, questo testo. Non è che Dio dispone gli esseri al loro fine, come dire, forzatamente, un po' a calci, no? Contro, ma li inclina, li dispone, ciascuno secondo la propria natura. E in questo senso si dice che la potenza di Dio, che Dio dispone tutto con soavità, suaviter ac fortiter, con soavità e con forza, non la forza della costrizione, ma quella forza che è coniugata con la soavità, per cui ogni cosa tende a quello che è il suo fine proprio, il suo fine naturale. Ora, è evidente, continua San Tommaso, che l'atto della carità sorpassa la natura della potenza volitiva. Il bene che è Dio oltrepassa la volontà dell'uomo naturale. Se quindi alla potenza naturale, alla volontà naturale, non si aggiungesse una forma che la pieghi all'atto dell'amore, che la pieghi, potremmo tradurre anche la inclini, all'atto dell'amore, tale atto rimarrebbe più imperfetto degli atti naturali e degli atti delle altre virtù, e inoltre non sarebbe né facile né piacevole. Ma ciò è evidentemente falso, poiché nessuna virtù ha tanta inclinazione al proprio atto quanto la carità. E nessuno opera con tanto godimento. Perciò l'atto della carità richiede più di ogni altro che esista in noi una forma aggiunta alla potenza naturale che la pieghi all'atto della carità e la faccia agire con prontezza e diletto. Fine della citazione. Perché è proprio della virtù agire con prontezza e diletto. La virtù è proprio questo, si forma attraverso lo sforzo, ma quando la virtù è formata fa sì che un atto, che prima costava sforzo, violenza, eccetera, diventi talmente tra virgolette, spontaneo e piacevole, una specie di natura sopraggiunta che rende naturale appunto qualche cosa. Interessante questo articolo anche nella risposta alle prime obiezioni, perché San Tommaso dice: l'essenza divina è per se stessa carità, come Dio anche è sapienza e bontà. Come quindi si può dire che noi siamo buoni della bontà che è Dio e sapienti della sapienza che è Dio, poiché la bontà che ci rende formalmente buoni è una partecipazione della bontà divina, e la sapienza che ci rende formalmente sapienti è una partecipazione della sapienza divina. Così la carità, con la quale formalmente amiamo il prossimo, è una partecipazione della carità divina. Questo testo è importantissimo perché introduce un principio cardine della teologia e della filosofia di San Tommaso, che non è solo perché è di San Tommaso, ma perché è vero e perché sa esprimere più di ogni altro la verità delle cose, ed è il principio di partecipazione. Cioè, l'uomo è buono in quanto partecipa della bontà di Dio, l'uomo è sapiente in quanto partecipa della sapienza di Dio. L'uomo è caritatevole in quanto partecipa della carità di Dio. Quindi, precisamente perché Dio è carità, Dio partecipa la sua carità all'uomo che la riceve secondo, diciamo così, la sua modalità però di essere uomo, sopraelevato dalla grazia. Allora, questa modalità di essere uomo implica che cosa? Implica che la nostra volontà è custodita ed è potenziata nella sua libertà. Quindi, per riassumere, la frase fortissima di San Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cosa significa? Non significa che non c'è più, cioè San Paolo non ha più un'intelligenza, non ha più una volontà, non ha più una libertà, ma significa che Cristo partecipa alla sua vita in lui, lo rende partecipe, della sua vita, al punto tale che tutto ciò che è in lui proviene da Dio e nulla va contro Dio o è al di fuori di Dio. Questo è il punto essenziale di questo articolo. E fa capire come, un principio molto importante, proprio perché Dio è Dio, l'uomo è uomo, cioè Dio non è l'antagonista dell'uomo. Dio è colui che fa sì che l'uomo possa essere realmente tale, possa essere sopraelevato. Cioè il fatto che Dio partecipi all'uomo, alla sua carità, e che diventi il principio della sua vita, non significa che l'uomo non sia più uomo e la sua volontà non sia più il principio delle sue azioni, ma diventa un principio effettivo sostenuto da un principio ultimo, che è quello di Dio. Questo è importantissimo, c'è una sinergia tra l'azione di Dio e l'azione dell'uomo. L'azione dell'uomo non è annullata dall'azione di Dio, tutt'altro. Infine, San Tommaso dedica alcuni articoli, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo e anche l'ottavo, a descrivere la carità come una virtù speciale. In che modo? Cerco di riassumere. Anzitutto, come dice l'articolo sesto, la carità è la più nobile, la più grande delle virtù. Per quale ragione? Spiega Tommaso. Testo importante perché ci richiama alle virtù di fede e di speranza di cui abbiamo già parlato. È necessario che tra le stesse virtù teologali sia più nobile quella che meglio raggiunge Dio. D'altra parte, i mezzi diretti sono superiori a quelli indiretti. Ora, la fede e la speranza raggiungono certamente Dio, in quanto egli causa in noi la conoscenza della verità, quindi Dio come prima veritas, ne abbiamo parlato, e il conseguimento della beatitudine, Dio come beatitudine dell'uomo. Ma la carità, spiega Tommaso, raggiunge Dio come è in se stesso, non in quanto noi riceviamo qualche beneficio da Lui. Perciò la carità è più nobile della fede e della speranza e quindi di tutte le altre virtù. Cioè la carità raggiunge Dio in se stesso, nel suo appunto essere carità. Dio è carità, lo raggiunge nella sua essenza, mentre la fede lo raggiunge come prima verità, in quanto quindi Dio causa in noi la verità, la speranza in quanto Dio è beatitudine, quindi il principio della nostra beatitudine, la carità aderisce a Dio in se stesso, quindi in questo senso è la più grande, la più nobile. Inoltre, dice San Tommaso, per esempio nell'articolo settimo, la carità rende le altre virtù assolutamente parlando tali. In che senso? Nel senso che ogni virtù ha il suo fine, il suo obiettivo. Ma ordinare ciascuna virtù al fine sommo, questo non lo può fare la singola virtù. Occorre una virtù che, come dire, le ordini tutte al fine ultimo, che è Dio. Ora, questa virtù, capace di ordinare tutte le virtù al fine ultimo, Dio, è proprio la carità. E qui San Tommaso in qualche modo spiega quella frase, anche questa è un po' abusata, della prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, no? Il famoso inno alla carità, dove San Paolo dice proprio, no? Se anche dessi le mie sostanze, il mio corpo per essere bruciato, eccetera, ma non avessi la carità, non sono nulla. Che cosa vuol dire? Dice San Tommaso, la vera virtù, in senso assoluto, è quella che ordina al bene principale dell'uomo. Bene, e così dice Tommaso, non ci può essere alcuna vera virtù senza la carità, perché è la carità che ordina a Dio e raggiunge Dio in se stesso. Quindi in questo senso nessun'altra virtù, dall'eroismo del martirio alla beneficenza, all'elemosina, eccetera, non raggiunge il suo fine se non avesse la carità. Quindi vedete che non c'è una coincidenza tra l'elemosina e la carità. Vedremo come l'elemosina è uno degli effetti della carità, ma la carità è questo sovraordinamento dell'uomo, della volontà dell'uomo a Dio, all'amore di Dio. Se invece si considera la virtù in rapporto a un fine particolare, allora si può parlare di virtù anche senza la carità, in quanto cioè essa è ordinata a un bene particolare. Cioè io posso essere prudente, oppure la giustizia, essere giusto, la virtù, la giustizia, se compio un atto giusto, questo atto è giusto a prescindere dalla carità, d'accordo? Ma, come dire, resta, perdonatemi questo modo di esprimermi, resta orizzontale. Gli manca questo sovraordinamento verticale a Dio, che è il bene sommo, il bene ultimo dell'uomo. Inoltre, ecco, se questo bene particolare è un bene non vero ma apparente, allora la virtù adesso correlativa non sarà una vera virtù ma una sua falsa immagine. Per esempio, se io sono, mi viene in mente Agostino che parlava della castità dei manichei, ecco, in questo caso questa castità, che la castità è una virtù, in questo caso essendo diretta a un bene non vero, non è più neanche una vera virtù, oppure la prudenza di chi appunto dispone le cose per un fine malvagio. È in senso molto lato è prudenza, ma in realtà una virtù perché sia tale deve essere orientata a un fine buono. Quindi abbiamo tre situazioni, una virtù usata per un fine malvagio e allora non è più neanche virtù, una virtù usata per un fine buono ed è una virtù realmente, una virtù usata per un fine buono e orientata al fine ultimo che è l'amore di Dio, e allora una virtù perfetta, una virtù nel senso pieno della parola. E in questo senso, San Tommaso, e chiudo all'articolo 8, dice proprio che La carità dà la forma agli atti di tutte le altre virtù e in questo senso si dice che essa è la forma delle altre virtù. In pratica, la carità sovraordina le virtù umane al bene ultimo sommo che è Dio. Il bene proprio dell'uomo è Dio, il fine ultimo dell'uomo è Dio. E in questo senso dà forma a tutte le altre virtù, e tutte le altre virtù senza la carità, come dice San Paolo con questa terminologia molto forte, sono un nulla. Ma appunto dobbiamo capire che la carità, e così chiudiamo il cerchio di questa lezione, la carità è appunto l'amore di Dio per se stesso, aderire a Dio per se stesso. E l'amore del prossimo, e per amore di Dio e in ordine a Dio. La prossima volta andremo avanti a vedere più specificamente il soggetto e l'oggetto della carità.